E quindi ecco le letture della liturgia di domenica prossima. La prima lettura è tratta dal libro di Isaia, nel capitolo 53, siamo alle prese con il quarto canto del servo, testo che ci viene offerto dal lezionario, comprende i versetti 2 e 3 e poi i versetti 10 e 11. Lezionario dunque ridimensiona molto il quarto canto, lo riduce a quattro versetti ritagliati, come adesso vi dicevo. La seconda lettura è tratta dalla lettera agli Ebrei, nel capitolo 4, dal versetto 14 al versetto 16. E il salmo per la preghiera responsabile sarebbe il salmo 33, ma noi questa sera avremo a che fare con il salmo 66, come potevate già prevedere. E quindi il brano evangelico, che è tratto dal Vangelo secondo Marco, nel capitolo 10, dal versetto 35 al versetto 45. Noi ci troviamo ancora questa sera, mentre ricorre oggi la memoria di Santa Teresa d'Avila, per l'appuntamento settimanale con la Lectio Divina. La 29esima domenica del tempo ordinario segna una scadenza ormai avanzata nel corso dell'anno liturgico, ce ne rendiamo conto. Pur tenendo conto del calendario, il nostro desiderio di settimana in settimana è quello di prepararci nell'ascolto, nella veglia, alla grande Eucaristia domenicale che fa di ogni primo giorno dopo il sabato il giorno del Signore, ossia il primo giorno della nuova creazione. Settimana dopo settimana, dunque, la Chiesa ci convoca per confermarci, mentre è in corso questo tempo di pellegrinaggio, confermarci che il tempo della storia umana è misurato dal ritorno glorioso del Signore. Si prepara così la novità del regno, mentre già, come dice l'Apocalisse, l'abito della sposa riceve gli ultimi ritocchi. Avanziamo anche noi con le lampade accese, con i vestiti della festa, perché una novità più vera e più splendida di quanto noi abbiamo potuto prevedere si prepara per noi. Avanziamo verso il Padre che ci ha creati, nel nome del Figlio che ci ha redenti, affidati alla forza dello Spirito Santo che brucia, che soffia, che genera a vita nuova. Amen. Allora leggiamo senz'altro il testo della prima lettura nel libro di Isaia e leggiamo dal versetto 13 del capitolo 52. Leggiamo per intero il quarto canto del servo, dunque da 52:13 fino a 53:12, tutto il capitolo 53. Via, leggi pure.
Ecco il mio servo, avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere l'uomo il suo aspetto, e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo. Così si meraviglieranno di lui molte nazioni. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori, che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come un agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. Per la colpa del mio popolo fu percorso a morte. Gli si diede sepoltura accoglienti, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori, quanto offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo. Si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti. Egli si addosserà le loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini. Dei potenti egli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi. Mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli.
Grazie. Ecco il quarto canto del servo, che è sempre poi la prima lettura nella liturgia della croce il Venerdì Santo, sempre. Leggiamo subito il brano evangelico, nel Vangelo secondo Marco, dal versetto 35 al versetto 45. Agata, leggi.
Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, noi vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiederemo. Egli disse loro: Cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Concedici di sedere nella tua gloria, una alla tua destra e una alla tua sinistra. Gesù disse loro: Voi non sapete ciò che domandate. Potete bere il calice che io bevo o ricevere il battesimo con cui io sono battezzato? Gli risposero: Lo possiamo. E Gesù disse: Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e il battesimo che io ricevo anche voi lo riceverete. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. All'udire questo, gli altri 10 si sdegnarono con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù, chiamateli a sé, disse loro: Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano, e i loro grandi esercitano su di esse il potere. Fra voi però non è così, ma chi vuole essere grande tra voi si farà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà il servo di tutti. Il figlio dell'uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti.
Grazie. Vedete che il brano evangelico di domenica si conclude con una citazione del quarto canto del Servo che abbiamo ascoltato poco fa. Ritorniamo al Salmo 66 e continuiamo ad accompagnare Davide nella sua avventura, la sua permanenza nel deserto, così come i salmi raccolti in questa sezione del Salterio illustrano, ci siamo resi conto di come questi salmi siano collocati in questa posizione, concatenati tra di loro in modo tale da trasformare le notizie circa la permanenza di Davide nel deserto, condannato a morte da Saul, costretto a fuggire di qua e di là, di cui leggiamo nei libri di Samuele, in realtà quel tempo di drammatica di, come dire, esperienza per Davide è stato rielaborato attraverso le testimonianze oranti che i salmi che stiamo leggendo dal Salmo 50 a seguire offrono a noi. La testimonianza orante che espressione di una vicenda interiore, come quella permanenza nel deserto avventurosa e drammatica più che mai in realtà ha fatto di Davide il personaggio che emerge da quella vicenda davvero rigenerato, rinnovato, in grado di affrontare poi quelle che saranno le tappe successive della sua missione nel corso della storia della salvezza, come sappiamo. Fatto sta che noi siamo alle prese ormai con il Salmo 66 di una fase segnata da tutto quello che è avvenuto, è ovvio, ma da un'esperienza di particolare intensità, per quello che leggevamo proprio nei salmi che stanno ormai alle nostre spalle e che comunque continuano a esercitare il valore di un segnale che indica la straordinaria novità del percorso che Davide sta affrontando nel deserto, dove ancora rimane, ancora Davide è alle prese con quella situazione di esilio forzato. E d'altra parte ci siamo resi conto che da un certo momento in poi, quantomeno possiamo individuare il passaggio dal Salmo 62 al Salmo 63. Ecco, Davide non è più esattamente inseguito da coloro che sono stati sguinzagliati per catturarlo, ma è Davide che insegue i suoi nemici. E insegue i suoi nemici che non sono semplicemente delle presenze di ordine fisico, ma sono nemici interiori che Davide è andato man mano discernendo, individuando, affrontando con tutto il rigore di una esperienza di incontro con il mistero del Dio vivente, che lo ha accolto, che si è fatto carico di lui, che lo ha sollevato da quell'abisso di miseria in cui egli è sprofondato e che ha consentito a Davide di guardarsi attorno e guardarsi dentro in modo tale da scoprire quali novità la presenza del mistero che gli è venuto incontro sta illuminando nell'animo suo, come Davide ha affrontato i nemici e come ormai li insegue, per dirla in maniera molto sintetica, ma i salmi che leggevamo sono ancora al loro posto e siamo sempre in grado di ripescarli e rileggerli e farne oggetto della nostra meditazione, della nostra preghiera, e ne trarremo certamente vantaggio. Ebbene, il male nel mondo, il male nell'animo umano è sconfitto. Ed ecco, fine del Salmo 63 e poi ancora il Salmo 64, il canto dell'alleluia, alleluia, il male nel mondo è sconfitto. E dunque il male che inquina il cuore umano, e Davide, che è stato esposto lui personalmente a quel discernimento così impegnativo che ha sbugiardato la presenza di Caino là dove anche Davide, come capita direi normalmente a tutti quanti noi, si desidera confondere la propria identità con quella di Abele. Ed ecco, il male nell'animo umano è sconfitto, e Davide alle prese con questa sua permanenza nel deserto, che oramai diventa per lui l'occasione per registrare come il mistero del Dio vivente che lo avvolge, lo accompagna, è protagonista di quella novità per cui il cuore umano si converte, e vedete, è il cuore di Davide, è il cuore altrui, è il cuore umano, è il cuore di coloro che dal punto di vista immediato sono i nemici, gli inseguitori, i contestatori di Davide. Il cuore umano si converte. E allora ricordate il Salmo 64, l'abisso profondo del cuore umano appartiene a Dio. È il versetto 7 che ci parlava di questo abisso profondo, fino al versetto 11, l'ultimo versetto del Salmo 64, dove risuona ancora l'alleluia che già abbiamo ascoltato alla fine del Salmo 63 che precede. Ecco, quindi leggevamo la settimana scorsa il Salmo 65, il canto della lode, il grande canto di lode, che annuncia come ormai per Davide nel deserto adesso si apra la strada che diventa indicazione di percorso per tutti quelli che saranno gli esili che altri dovranno affrontare nel tempo della storia che verrà. Nel tempo futuro. E leggevamo la settimana scorsa come affrontare l'esilio per Davide ormai sia non semplicemente darsi da fare per cercare una via di fuga, ma significa rendersi testimone di come L'esilio è luogo e tempo nel quale si rivela il mistero del Dio vivente, e dunque luogo e tempo di maturazione nel cammino di una esistenza umana che si apre alla molteplicità delle relazioni, in una prospettiva che diventa sempre più ampia, sempre più capiente, sempre più ecumenica. Ricordate gli ultimi versetti del Salmo 65, quell'immagine di un ambiente cosmico restaurato, dove tutto è in funzione della vita. Gli ultimissimi versetti: stillano i pascoli del deserto, le colline si cingono di esultanza. E vedete, questo sta cantando Davide mentre ancora di fatto permane in un ambiente impervio, certamente non è segnato dalla presenza di tanta vegetazione, un ambiente dove le pietre sono motivo di inciampo costante, mancano abitazioni accoglienti, ed ecco, le colline si cingono di esultanza, i prati si coprono di greggi, le valli si ammantano di grano, tutto canta e grida di gioia. Ecco, qui eravamo giunti. Ed ecco il salmo che segue, il nostro, il Salmo 66, che assume il valore a cui già ci hanno preparato i salmi precedenti, di una testimonianza personalissima di Davide, ma subito bisogna aggiungere come il vissuto personale di Davide ormai interpreta la novità definitiva e universale di quella che è la vocazione alla vita di tutti gli uomini, questa intrinseca proprio così intensa connessione tra il vissuto personale e la realtà universale. E fa di questo salmo davvero una testimonianza, direi, superlativa, ma non c'è bisogno di attributi che comunque non servono a conferire a Davide meriti di alcun genere. Non è Davide che qui è personalmente meritevole di chissà quale riconoscimento, è il modo di rivelarsi di Dio nella vicenda umana e nella vicenda personale di Davide, ma qui è in questione il vissuto di cui ogni altro essere umano, come capita anche a noi, è chiamato a fare esperienza come occasione di comunione con la realtà umana nella sua universalità più completa. E vedete, è proprio per questo che qui, stando alla traduzione in greco, la nostra Bibbia non ne tiene conto, comprensibile, ma nell'intestazione, dove leggo al maestro del coro canto salmo, nella traduzione in greco si aggiunge un termine che è anastasios. Anastasios è un genitivo, anastasis. Anastasis vuol dire resurrezione. Resurrezione. Ed è interessante, vedete, come la traduzione in greco coglie in questo momento della vicenda, che rimane drammatica, pesante, esposta a tutti i rischi e a tutti gli inconvenienti, la vicenda di Davide, coglie già l'orientamento verso una resurrezione, verso una risalita dal deserto. Ed è per questo che ormai Una prospettiva del genere si illumina, e si illumina, vedete, non semplicemente per il fatto che passeranno ancora alcuni mesi, quanto tempo deve passare, e poi prima o poi Davide uscirà dal deserto, questo lo sappiamo già per altra via, le notizie non ci mancano, ma questa prospettiva di una risalita dal deserto, di un'anastasis, di una resurrezione, è coincidente questa prospettiva con il cammino di maturazione che è avvenuto e di cui abbiamo ricevuto testimonianza attraverso i salmi che leggevamo. È proprio nel momento in cui Davide ha acquisito questa consapevolezza di come il dramma che lo riguarda personalmente lo stringe in un rapporto di comunione universale. Ecco, questo passaggio determinante per lui in realtà già chi ha tradotto questo salmo in greco a suo tempo già, e per noi che adesso lo leggiamo, già vale come l'indicazione di un percorso che, a parte il dato empirico di una permanenza nel deserto, già è un percorso di liberazione, di superamento, di resurrezione. Vedete, quando Davide scopre che la sua avventura così particolare, che lo inchioda nei dati oggettivi di un dramma che in tutto e per tutto sembrerebbe isolarlo rispetto al resto del mondo, scopre che in questo gli è dato modo di ritrovarsi come interprete di un rapporto di comunione veramente ecumenica. Ecco, questo significa che Davide sta uscendo dal deserto. Non è più il deserto, nel senso del disastro che ha in maniera così drastica e così sconcertante interrotto il cammino di una vita che sembrava orientato verso i migliori successi. Ed ecco, Davide sta uscendo dal deserto. È un cammino pasquale, un cammino davvero di resurrezione, dove la resurrezione, così come poi tutta la storia della salvezza ce ne dà rivelazione nell'evento redentivo del Signore Gesù. La resurrezione è un evento che coincide con la testimonianza di una comunione che ha raggiunto i limiti estremi di una comunione con tutto ciò che è umano. La resurrezione del Signore È un evento che in lui rivela come si compie nella storia umana un disegno che è corrispondente all'intenzione del Dio vivente, è un disegno che fa di quel vissuto così particolare nella sua singolarissima identità un principio di comunione, è un principio fecondo, un principio attivo, un principio operativo, un principio efficace di comunione universale. Beh, fatto sta che qui adesso, vedete, noi leggiamo il nostro salmo, ed è ora, direte voi. Infatti, dall'inizio fino al versetto 12, abbiamo a che fare con un canto di lode che dà voce a un'assemblea comunitaria. Dal versetto 13 al versetto 20 poi emergerà nuovamente la voce di una singola persona, chiamiamo pure Davide, questa singola persona, il ringraziamento. di questo personaggio, che comunque è espresso in connessione con la testimonianza corale che è stata manifestata da quella assemblea comunitaria che intravediamo senza fatica nei versetti precedenti, da 1 a 12. Leggiamo il nostro Salmo, dunque, i primi 12 versetti, un canto di lode che si sviluppa secondo lo schema che già conosciamo. C'è un invitatorio adesso nei primi 4 versetti, poi un racconto, ci sarà una ripresa dell'invitatorio nei versetti 8 e 9 e quindi ancora il racconto. È una comunità che canta. Leggo: acclamate a Dio da tutta la terra, cantate alla gloria del suo nome, date a lui splendida lode, dite a Dio: stupende sono le tue opere, per la grandezza della tua potenza a te si piegano i tuoi nemici, a te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome. Invitatorio, notate come questa espressione tutta la terra compare nel versetto 1, poi nel versetto 4, tutta la terra, e tutta la terra è veramente espressione che più ampia di così, più completa di così non potrebbe essere, tutti gli abitanti della terra, ma anche tutte le creature che contribuiscono in maniera più che mai necessaria e opportuna alla presenza umana sulla scena del mondo, e dunque tutta la terra. Vedete che il verbo che apre il nostro salmo, il primo imperativo, in tutto gli imperativi sono 4: acclamate, cantate, date, dite. Ecco, questo stesso verbo acclamate era quello che alla fine del salmo precedente, nel versetto sa cosa c'è scritto 13, era tradotto con tutto canta. Ecco, quel tutto canta, tra l'altro un verbo questo che ha poi un suo uso particolarmente significativo in ambito liturgico, l'acclamazione liturgica, l'acclamazione. Ebbene, acclamate, ecco, vedete, siamo in continuità con il salmo precedente, in quel contesto cosmico che è partecipe di una gioia che tutto sintetizza come constatazione circa la positività del contributo che da tutta la creazione è messo a disposizione della vita umana. Nel deserto Davide ha elaborato in se stesso questa percezione di come la creazione intera sorride e fa festa. Ecco, adesso vedete un invito che è indirizzato effettivamente all'umanità intera. E dunque non ci sono limiti di alcun genere. Tutta la terra, ripeto ancora, l'espressione più ampia e più completa di così non potrebbe essere, cantate alla gloria del suo nome, date a lui splendida lode. Vedete, qui è un'assemblea comunitaria che si rivolge in realtà a quella totalità di presenze sulla scena del mondo che noi sintetizziamo a nostro modo e anche opportunamente con il titolo di umanità. È un'assemblea orante, un'assemblea che ha una sua fisionomia ben strutturata, sì, ma è un'assemblea comunitaria che e si rende responsabile nei confronti di un messaggio, di un annuncio, di un invito che deve essere rivolto alla totalità delle presenze umane nel tempo e nello spazio. Cantate alla gloria del suo nome. Vedete, e siamo veramente coinvolti in questa prospettiva ecumenica senza confini, e vedete che qui sono implicati anche quei fenomeni di resistenza, di ostilità, di incomprensione, di ritardo che segnano la vicenda umana. Dite a Dio: stupende sono le tue opere, per la grandezza della tua potenza a te si piegano i tuoi nemici, dice il versetto 3. E notate questo versetto, perché l'accenno a personaggi che sono sintetizzati sotto il titolo di nemici, conferma il fatto che qui non siamo ancora arrivati in paradiso. È evidente che la presenza umana sulla scena del mondo è ancora segnata da quelle resistenze, quei ritardi, quelle incomprensioni a cui accennavo poco fa. Notate però che qui, vedete, il verbo tradotto con a te si piegano i tuoi nemici, merita un'attenzione particolare. Perché? Perché qui in realtà il verbo usato in ebraico significa mentire. Tant'è vero che questo è il verbo poi usato in greco nella traduzione. A te si piegano i tuoi... c'è una menzogna. E vedete che questo stesso verbo ha il significato di adulare, di ingannare. Dunque ci sono delle menzogne dissimulatorie, menzogne adulatrici, che vengono piegate anch'esse in modo da risuonare come canto di lode per il Dio vivente, fenomeni che peraltro vengono registrati, vedete qui, parlavo di resistenze, di ostilità, di incomprensioni, di rifiuti, ma qui l'aspetto che caratterizza queste manifestazioni di inimicizia non è tanto l'opposizione diretta, non è tanto la contraddizione violenta, ma l'aspetto che viene messo in rilievo è il servilismo di un falso assenso. Ed ecco, è proprio questa menzogna, questo inganno, dove l'inimicizia non sta esattamente nella opposizione, ma sta nella falsa conversione, in quella che apparentemente si prospetta come un atto di ossequio, un atto di obbedienza, un atto di accattivante simpatia, ma in modo tale che in realtà le situazioni permangono, l'indurimento del cuore umano continua a essere dominante, e questa menzogna dissimulatrice e adulatoria, come dicevo poco fa, viene sbugiardata. Ecco, per questo l'invito qui davvero è dotato di una potenza di coinvolgimento senza limiti, perché Non si riduce semplicemente a cercare un riscontro con qualche riconoscimento, magari anche plateale, magari anche molto festoso, ma si tratta di andare a fondo, si tratta di ottenere quel coinvolgimento nel canto della lode che testimonia realmente lo sbriciolamento della durezza, la liberazione del cuore, la purificazione delle coscienze ed ecco lo sbugiardamento della menzogna, quel servilismo di chi si mostra pronto a accogliere anche un invito solenne come questo, ma nascondendosi sotto una maschera di spudorata adulazione. Questo viene radicalmente contestato. Vedete, la traduzione del nostro versetto non valorizza questo valore, che peraltro è colto da altri commentatori di epoca antica. C'è una menzogna che viene sbugiardata. A te si prostri tutta la terra, allora, versetto 4, a te canti inni, canti al tuo nome. Ecco. E di seguito, adesso, versetti da 5 a 7, quella assemblea che si è espressa attraverso l'invitatorio rivolto a una realtà immensa come abbiamo intravisto, l'umanità intera, senza limiti e senza preclusioni per chi che sia. Adesso un racconto. Venite e vedete le opere di Dio, mirabile nel suo agire sugli uomini. Egli cambiò il mare in terraferma. Qui c'è l'esperienza di un popolo, quel popolo che adesso ha assunto la fisionomia di un'assemblea liturgica, di un'assemblea che rende testimonianza, di un'assemblea che canta, di un'assemblea che invita, di un'assemblea che coinvolge, dunque quello scenario ecumenico di cui sappiamo, e dunque un popolo che è in grado di offrire la storia del proprio passato come una rivelazione che è tutta da contemplare. Venite e vedete le opere di Dio, mirabile, rileggo, nel suo agire sugli uomini. Egli cambiò il mare in terraferma. Sappiamo bene come il Salmo rievochi passaggi decisivi della storia della salvezza, come in questo caso la liberazione dalla schiavitù in Egitto e quindi la traversata del mare, e passarono a piedi il fiume. Qui adesso è l'ingresso nella terra, la traversata del Giordano, dunque tutto il percorso dall'uscita all'ingresso, dall'Egitto alla terra della promessa. E per questo in lui, e qui dice esultiamo, potrebbe tradurre in italiano con un passato remoto, esultammo di gioia per questo in lui, con la tua forza domina in eterno, il suo occhio scruta le nazioni. Lui, vedete, lui è il soggetto. I ribelli non rialzino la fronte. Dunque, ecco, la storia di un popolo che ricorda e che fa di questi eventi così ricordati e così celebrati un motivo per coinvolgere l'umanità intera in una straordinaria esperienza di gioia. Noi così esultammo di gioia. E dunque, ecco, quella forza, quel protagonismo di cui lui ci ha dato prova operando nel nostro passato, adesso è la forza mediante la quale egli è presente e operante nella storia di tutti gli uomini, di tutti i popoli, in ogni generazione. Con la sua forza domina in eterno e il suo occhio scruta le nazioni, e i ribelli dunque non rialzino la fronte. Notate che c'è sempre questo accenno al fatto che l'ipotesi di una ribellione, di un ritardo, di una menzogna, come leggevamo precedentemente, questa ipotesi non è mai trascurata. Dunque, ecco, sotto lo sguardo di colui che, vedete, è osservatore, ma è un osservatore presente, un osservatore energico, un osservatore che supera le distanze, è un osservatore che non rimane arroccato in una posizione di estraneità che gli consente di tenere d'occhio le vicende, ma appunto mantenendosi in disparte. Tutt'altro, è un occhio che scruta, un occhio che penetra, un occhio che agisce, un occhio che interviene. Quello che è capitato a noi, e vedete, quello che è capitato a noi vale come criterio interpretativo della storia universale. Questa affermazione non è affatto banale, e non è neanche un'affermazione presuntuosa, è l'affermazione di chi ha preso atto fino in fondo, fino proprio contestazione del proprio vissuto in quella maniera così radicale, per cui laddove questo popolo, perché si tratta adesso di un'assemblea comunitaria, ma c'è di mezzo Davide personalmente, lui è stato spogliato di tutte le sue prerogative, le sue presunzioni, le sue fantasie, le sue illusioni, i suoi progetti, là, ecco, gli è stato conferito il titolo di testimone riconosce la vicenda dell'umanità intera come un riscontro che è interno al suo vissuto, un vissuto derelitto, piagato, sofferto, schiacciato, e d'altra parte, ecco, proprio in questo suo schiacciamento, quel personaggio, quel popolo, ha assunto la responsabilità di una testimonianza universale. E qui su questo, vedete, il nostro Salmo insiste. Tant'è vero che subito dopo qui c'è una ripresa dell'invitatorio, versetti 8 e 9, benedite popoli il nostro Dio, fate risuonare la sua lode. È lui che salvò la nostra vita e non lasciò vacillare i nostri passi. Dove vedete, quello che riguarda noi non esclude voi, è proprio l'opposto, è proprio l'opposto. Proprio l'opposto, vedete, questa è la scoperta di Davide nel deserto. Quel che riguarda lui coinvolge l'umanità, quel che riguarda un popolo, questo popolo, questa assemblea comunitaria, è rivelazione di una volontà d'amore che ha un'efficacia universale. Benedite, popoli, il nostro Dio. Dove dire nostro Dio non significa come dire, vantare un privilegio esclusivo, tutt'altro. Il nostro Dio è l'unico per voi. Fate risuonare, vedete, è l'invito che viene rilanciato in tutta la sua potenza di coinvolgimento. È lui che salvò la nostra vita e non lasciò vacillare i nostri passi. E dunque qui di nuovo il racconto dal versetto 10 al versetto 12, ma il racconto che assume una andatura più intima, più raccolta, tant'è vero che, vedete, adesso Il nostro salmo usa la seconda persona singolare per parlare di Dio. Il Dio vivente è stato citato a più riprese, ma in terza persona singolare. Adesso tu, leggo, Dio tu ci hai messi alla prova. Ecco, il racconto, vedete, che rievoca il percorso che ha assunto per questo popolo una fisionomia pedagogica particolarmente impegnativa, perché, vedete, messi alla prova, è una pedagogia energica, risoluta, severa, che lì per lì è stata forse registrata come un'aggressione ingiusta, una prepotenza incomprensibile. Ed ecco, ci hai passati al crogiolo come l'argento, ci hai fatti cadere in un agguato, hai messo un peso ai nostri fianchi, hai fatto cavalcare uomini sulle nostre terre. Noi siamo schiacciati. E quindi una situazione che è stata oggetto di un intervento così energico che sembrerebbe poco dire magistrale, pedagogico. Lì per lì gli eventi sono stati affrontati come una sequenza di disgrazie, di calamità, di catastrofi. Ed ecco, hai fatto cavalcare uomini sulle nostre teste? È la storia del popolo di Dio, è una storia che è passata attraverso i disastri più inenarrabili, come ben sappiamo, ed è così che sono andate le cose. Ci hai fatto passare per il fuoco e l'acqua, ma poi ci hai dato sollievo, vedete? Ci hai dato sollievo. Una pedagogia che rivela la presenza di quel protagonista che lì per lì è stato anche avvertito come una minaccia incombente, pericoloso, uno sconosciuto, e man mano è stato scoperto come il vero interlocutore, attento, premuroso, fedele, immancabilmente puntuale, là dove questo popolo ha sperimentato lo sprofondamento negli abissi della storia umana, e in fondo al precipizio ci sei tu. Ecco, in fondo al precipizio ci sei tu. Vedete, qui la seconda persona singolare è importantissima, questo passaggio al tu. Quando finalmente, vedete, tra noi e te ci siamo capiti. E vedete che in questo dire tu a colui che ci ha raccolti là dove noi siamo sprofondati in fondo al baratro della nostra vicenda, e questo dire tu è il motivo per cui adesso questo popolo è in grado di invitare tutti i popoli della terra a fare festa. Vedete che questo tu del Signore non è riservato a presenze privilegiate, a coloro che sanno destreggiarsi sulla scena del mondo in maniera decorosa e prestigiosa, tutt'altro. È proprio dal fondo di questo schiacciamento che il popolo ha scoperto la presenza del mistero che è riconducibile a quel tu che è l'interlocutore presente sempre e dappertutto. Ecco, Ecco, questa presenza attivato tutto un nuovo modo di impostare la vita, di stare al mondo, di gestire le relazioni. Ci hai dato sollievo. E vedete che questo sollievo non è semplicemente il fatto che poi abbiamo superato il problema. Noi abbiamo superato il problema, ecco, abbiamo superato il tempo del virus, abbiamo superato il problema e non ci pensiamo più. No, no, non è questo, non ci pensiamo più, ma è proprio là dove noi siamo stati messi alla prova, in quella condizione dove è stata sbugiardata la nostra realtà di creature mortali che tu ti sei presentato e noi in questo rapporto con te abbiamo scoperto che ci è dato modo di renderci annunciatori, testimoni, evangelizzatori della vocazione alla vita che è donata all'umanità intera. E allora qui di seguito vedete il versetto 13, dove ritorna la prima persona singolare, adesso di nuovo è Davide con il suo ringraziamento personale, ma già ci siamo resi conto del fatto che nel deserto di Davide ormai tutto quello che capita a lui non è più riducibile alla vicenda individuale, è occasione di incontro con la storia dell'umanità intera. Ed ecco, entrerò nella tua casa con olocausti. Qui è la prospettiva di un percorso che per Davide ormai non ha altro modo dimostrare qual è il frutto di cui egli sta raccogliendo il beneficio. Non c'è altro traguardo per questo suo cammino che ancora è in atto, di permanenza del deserto, di attraversamento del deserto, se non l'impegno del ringraziamento. Ecco, questo non ha altro da raccontare Davide se non questo suo cammino, quello che può raccontare di sé, di come nel deserto ha imparato a ringraziare Dio. Infatti qui dice: entrerò nella tua casa con olocausti, a te scioglierò i miei voti, i voti pronunziati dalle mie labbra, promessi nel momento dell'angoscia. Ti offrirò pingui e olocausti con fragranza di montoni, immolerò a te buoi e capri. Ecco, ma è una storia piena di dolori, la storia di Davide, come peraltro quella del suo popolo, sintetizzata nei versetti precedenti. È una storia piena di ingiustizie patite, ma Davide non ha un'altra biografia da raccontare che non sia quella che si sintetizza in un atto di ringraziamento. E allora qui, adesso, e sono gli ultimi versetti, un ultimo salto e poi ci fermiamo, venite, ascoltate voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Ecco. A lui ho rivolto il mio grido, la mia lingua cantò la sua lode. Attenzione a questo versetto 17, ma anche al versetto 18 che subito leggeremo, perché vedete che qui il testo usa un'espressione un po' singolare, compare un'altra volta o due tutto l'Antico Testamento, perché dove leggo la mia lingua cantò la sua lode. La sua lode sotto la mia lingua, sotto la mia lingua. I poti di Glossamu dice in presente, sublingua mea, sotto la mia lingua, sotto la mia lingua. I padri della Chiesa ragionano su questo, su questo modo di esprimersi. E c'è Ilario che commentando questo salmo dice esattamente così. Ho esaltato sotto la mia lingua, non sulla lingua, ma sotto la lingua, perché dice sotto la lingua? Ossia, nella segretezza della lingua e con il linguaggio di una volontà che, per così dire, parla in silenzio tra sé. Questo è un canto, vedete, che sta sotto la lingua, un canto nel cuore. È un canto che non ha bisogno di voci, di suoni, di rumori, è, anzi è un canto così vero, così intenso, così vitale, per cui può darsi che succeda, e spesso succede, normalmente succede, forse proprio inevitabilmente succede, che non trovi il linguaggio, ma è sotto la lingua. Il linguaggio di una volontà che, per così dire, parla in silenzio tra sé. Proprio questo nei Vangeli è piaciuto al Signore, quando ha detto entra nella tua stanza, eccetera, eccetera. Qui Ilario in latino dice in occultis, lo stupore di chi incontra nell'abisso del cuore la silenziosa rivelazione di quell'amore che è di Dio, che è veramente di Dio, ma che mette in movimento le forze, le tensioni, le spinte e i desideri che sono nel cuore umano, laddove allora rompe il grido, ma vedete che qui c'è un grido che lui ascolta. Infatti subito dopo dice il versetto 18: se nel mio cuore avessi cercato il male, il Signore non mi avrebbe ascoltato, ma Dio ha ascoltato, si è fatto attento alla voce della mia preghiera, sia benedetto Dio che non ha respinto la mia preghiera e non mi ha negato la sua misericordia. Fino a qui diamo per letto il seguito del Salmo fino all'ultimo versetto. Ma vedete che qui la traduzione ci inganna, un inganno peraltro che è poi riscontrabile nel modo di intendere questo versetto da parte di molti commentatori già in epoca passata, ed è comprensibile. È come se il nostro Davide dicesse: se nel mio cuore avessi cercato il male, allora il Signore mi avrebbe ascoltato. Non mi ha ascoltato perché io sono così bravo, così buono, così ormai sensibile, così libero nel cuore, per cui non cerco il male. Ecco, e quindi il Signore mi ha premiato. Ma non sta dicendo questo il Salmo. Il Salmo. Perché? Perché sta dicendo che Dio non è complice, Dio non premia la mia presunta innocenza, la sua misericordia opera nella dimensione della gratuità, per cui vedete lui mi ascolta, e mi ascolta non perché io grido a lui e allora io merito di essere ascoltato da lui, ma è proprio il suo modo di ascoltarmi che avvolge il mio vissuto all'interno di una manifestazione della sua volontà d'amore, per cui ecco, questa è la novità che mi tocca, mi raggiunge, mi ferisce, mi sconvolge. Tanto è vero che nel cuore non ho modo di attivare un linguaggio che sia adeguato a quello che avviene. E dove vedete questa supplica di cui parla qui il nostro Davide, questa supplica è un atto di consegna alla gratuità, a quello che è il suo modo di ascoltare. E vedete che qui la prospettiva è ribaltata rispetto a quello che sembrerebbe per noi così più che mai normale e convincente, cioè siccome io grido in modo da dimostrare che so il fatto mio, lui mi ascolta. E invece qui la prospettiva è proprio ribaltata, è proprio il suo ascolto che attiva in me un percorso di radicale ristrutturazione dell'animo, della coscienza, del cuore, purificazione, si può dire esattamente così. E allora ecco la mia supplica, che è il mio atto di consegna, che è il mio atto di affidamento, che è il mio atto di obbedienza, che è la mia quel modo di esprimermi, forse nel silenzio di un cuore disarmato, per cui non vado più a ricercare il mio male come se io fossi in grado di gestirlo, come se io fossi in grado di dimorarlo, di dominarlo, come se io fossi in grado di accantonarlo e di ridimensionarlo e quindi prendere posizione come se fossi padrone di me stesso. E lui mi ascolta. E invece, ecco, così Dio non mi ascolta. Ma Dio mi ha ascoltato. E mi ha ascoltato non perché io sono padrone di me stesso, ma proprio perché io sono espropriato di me stesso. E sono un atto silenzioso di supplica a lui consegnato. Io sono questa supplica consegnata a lui. Dio ha ascoltato e si è fatto attento alla voce della mia supplica. Sia benedetto Dio che non ha respinto la mia preghiera. Qui è lo stesso termine, la supplica, e non mi ha negato la sua misericordia. È lui che allora vedete mi ascolta in modo tale da rimuovere tutte quelle che sono le mie pretese di gestire, governare e così rimpannucciare il mio vissuto in modo da rendermi presentabile. È la mia supplica che è il mio modo per rimuovere qualunque pretesa di essere complice e di far di Dio un complice che mi sopporta, un complice che mi aggiusta, un complice che mi avvolge sotto un manto, per così dire, pietoso, per così dire, che poi sarebbe un'aberrazione, e per cui mi lascia quello che sono. E non è così. È invece proprio perché io non appartengo più a me stesso, perché io non sono più padrone di me stesso, perché io non sono più in grado di presentarmi come credibile e accettabile, meritevole di attenzione, di ascolto. Ecco, per questo, laddove sono ascoltato, ecco che, vedete, io sono entrato, sto entrando, dice Davide, in una nuova dimensione di gratuità. Qui è veramente una novità così piena e definitiva, per cui trovarsi per Davide immerso in questa storia d'amore è davvero un modo per risorgere, come rinascere alla vita. Ed ecco, la vita lo rende interprete, testimone di relazioni aperte a tutto ciò che riguarda la storia e la presenza degli uomini sulla faccia della terra. Allora lasciamo da parte questo salmo e invece, senza perdere altro tempo, spostiamo subito l'attenzione verso il salmo, il brano evangelico. Siamo ancora alle prese con il Vangelo secondo Marco, qui nel capitolo 10, come leggevamo precedentemente. Da 8:31 nel Vangelo secondo Marco, come voi ben ricordate, siamo alle prese con la seconda parte della grande catechesi del nostro evangelista e abbiamo a che fare con tre cicli della narrazione per arrivare alla fine del capitolo 10, tre cicli che sono determinati dagli annunci della passione, tre annunci, tre cicli narrativi e qui siamo alle prese ormai con il terzo ciclo, avevamo letto pagine interne al secondo ciclo per due domeniche, adesso il terzo ciclo, da 10:32 fino a 52, il terzo annuncio della passione, 10:32. Brano di domenica, secondo il lezionario, ha inizio con il versetto 35. Dal versetto 32, il terzo ciclo, vedete, gli annunci della passione si ripropongono, è il figlio con il cuore aperto, in ascolto della voce, che prosegue nell'adempimento della sua missione. E ne parla per la prima volta nel capitolo 8, versetto 31, poi di nuovo e ancora per la terza volta. Il fatto interessante qui, prendete il versetto 32, è che per la prima volta si parla di una salita a Gerusalemme. Mentre erano in viaggio per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed essi erano stupiti, essi che pure venivano dietro erano pieni di timore, prendendo di nuovo in disparte i dodici cominciò a dir loro quello che gli sarebbe accaduto ed ecco il terzo annuncio. Dunque, per la prima volta, tant'è vero che nel terzo annuncio, versetto 33, ecco, noi saliamo a Gerusalemme, dice Gesù. Vedete, non ha mai parlato in questi termini. Adesso, noi saliamo a Gerusalemme. E vedete, si è parlato di Gerusalemme nel Vangelo secondo Marco pochi momenti. O parlando di Gerusalemme come di una località neutra, Gerusalemme come l'Idumea, come altri luoghi di provenienza, capitolo 3, versetto 8, oppure Gerusalemme come il luogo da cui provengono presenze che contestano Gesù, che lo interrogano, che vogliono metterlo in discussione, capitolo 3, versetto 22, capitolo 7, versetto 1, da Gerusalemme. Si è parlato tre volte di Gerusalemme in queste pagine che precedono. E adesso Gerusalemme appare qui senz'altro come il quadro rivelativo, il contesto rivelativo, il riferimento che in base a tutta la storia della salvezza illustra la regalità messianica. Gerusalemme è la città messianica per eccellenza, è la città di Davide. E dunque la regalità messianica di Gesù. Saliamo a Gerusalemme. Vedete, Gesù non si è mai espresso in questi termini. Dunque, salire a Gerusalemme significa assumere in pieno la prerogativa di una missione che, in base a una storia che viene da molto lontano, ha le caratteristiche di un compimento circa la promessa messianica, regalità messianica, e i discepoli restano con il fiato sospeso. E allora, vedete, qui, oltretutto, per la prima volta Gesù dice noi. Negli altri due annunci precedenti, Gesù ha parlato di sé e della sua missione. Qui per la prima volta dice noi. Noi saliamo a Gerusalemme. Ecco, lo dice lui. E il figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti, agli scribi, lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani, lo schermiranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno, lo uccideranno, ma dopo tre giorni risusciterà. Anche qui c'è un'anastasis, una risurrezione. Fatto sta, vedete che qui, per quanto riguarda la vicenda, nel suo svolgimento empirico, Gesù parla dell'ostacolo, dell'opposizione, dell'ostilità, del rifiuto a cui va incontro fino a una condanna a morte, ed ecco quella è la strada che gli deve percorrere. Ma qui la questione, vedete, riguarda lui, ma qui riguarda noi, perché Gesù usa la prima persona plurale, riguarda noi, i dodici e noi. E vedete che questo snodo della vicenda in qualche modo ci rimanda al Salmo 66, a quella vicenda che vissuta in maniera così radicale nell'esperienza personalissima di Davide, in realtà coinvolge una partecipazione corale e addirittura universale. Bene, qui Gesù afferma, rileggendo attentamente i due versetti 33 e 34 che ho già appena letto, afferma che la sua strada si apre passando attraverso una sequenza di violenze, aggressioni, rifiuti, che qui viene svolta mediante una specie di martellante insistenza nel uso di verbi che rendono la scena sempre più drammatica, sempre più straziante. Tra l'altro i verbi sono sei, che non è un caso. Il figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi, poi lo condanneranno a morte, sarà condannato, poi lo consegneranno ai pagani, lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno, lo uccideranno. Sei verbi. Già, è come uno sprofondamento in un abisso infernale, di nuovo. Ma Gesù di questo già parlava, ma adesso in questo terzo annuncio, vedete, questa sequenza di segnali così micidiali e così strazianti suscita una certa emozione per noi che leggiamo. Ed ecco, c'è un inferno nella storia umana in cui il figlio dell'uomo sprofonda, un inferno. Ma è un inferno nel cuore umano, come noi sappiamo da un pezzo. Ebbene, quando qui Gesù dice che il figlio dell'uomo resusciterà, c'è un'anastasis, c'è c'è una resurrezione, ma che anastasi è questa? Ricordate, questo è il termine che nella traduzione in greco è presente nella intestazione del Salmo 66. Che anastasi è questa? Quale risurrezione, quale risollevamento è questo? E in questo contesto, vedete, noi cosa andiamo a fare a Gerusalemme? E mettendo noi nei panni di quei dodici a cui Gesù direttamente si è rivolto in prima persona plurale. Noi cosa andiamo a fare a Gerusalemme? Per quale regalità messianica? Per quale conversione del cuore umano? Per quale impatto con quella durezza che, come sappiamo da un pezzo, deve essere infranta? Ma per quale discepolato noi? E qui compaiono Giacomo e Giovanni, due. E qui comincia poi il brano evangelico di domenica prossima, versetto 35. Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, dicendogli: maestro, noi vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiederemo. Interessante questa presa di posizione dei due. Tra l'altro, due che sono di quel primo gruppo di quattro che Gesù incontra sulla riva del lago, detto mare, già dal capitolo primo, all'inizio della sua attività pubblica. Capitolo primo, versetti 19-20. Pietro e suo fratello Andrea, Giacomo e suo fratello Giovanni, due. Loro due, sono quelli dell'inizio. E notate che vogliono stare vicini a Gesù, nella sua regalità messianica. Si avvicinano, vogliono stare vicini a Gesù. E subito, vedete, avvertiamo l'urgenza di un richiamo a quei versetti che leggevamo nel nostro Salmo 66. Vogliono adulare Gesù. Già, c'è di mezzo, vedete, un clamoroso fraintendimento. E il Salmo 66 diceva: ecco, i nemici, proprio coloro che servilmente e con apparente devozione si mostrano come i più fedeli seguaci, ed è un finto assenso. Già, sarà così? Adulazione? Vogliono star vicini a Gesù. Stare vicini a Gesù, non c'è niente da fare, proprio così. Chiedono. In realtà poi vogliono ridurre e gestire la novità di Dio, che è l'Evangelo, entro le misure delle loro aspettative umane. Quello che vogliamo che tu faccia, questo noi ti chiediamo. Ed egli disse loro: ma cosa volete che io faccia per voi? Ed gli risposero: concedici di sedere nella tua gloria, uno alla destra e uno alla tua sinistra. Ecco, ci siamo. Parlano di gloria, e parlano di gloria, vedete, come della manifestazione di un potere divino. Gloria è un termine pregnante, questo, nella rivelazione biblica, ma un potere divino che, prescindendo da ogni nota di gratuità, conferirebbe loro la pretesa di dominare in proprio il male del mondo e il loro proprio male. In tal modo, vedete, questo modo di star vicini a Gesù, questo modo di essere riflessi della gloria che è di Dio, ma in questo modo, vedete, a Dio viene riservato il ruolo del notaio, il notaio che registra le cose, mette i timbri al loro posto, perché in realtà i due discepoli si rivolgono a Gesù per essere collocati nella gestione di un potere che a parer loro li autorizzerà a gestire la posizione regale del maestro. Vedete, non hanno capito, ma noi non siamo mica qui per giudicarli, noi li capiamo molto bene. Non hanno capito, eppure sono tra quelli che hanno lasciato tutto. Quando nel versetto 28 leggevamo, era Pietro che parlava, noi abbiamo lasciato tutto, ci sono anche loro, certamente, Giacomo e Giovanni, tra quelli che hanno lasciato tutto. Forse, notate, non hanno lasciato il Padre. Nel capitolo primo, versetto 20, erano alle prese con una barca, delle reti, un padre, Zebedeo, che poi è citato ancora qui, nel versetto 35. Questo riferimento al padre, insomma, potrebbe risultare un poco invadente. E comunque sia, tenete presente che nel parallelo, nel Vangelo secondo Matteo, la pagina che sta in parallelo a questa, è posta addirittura in primo piano la madre di Giacomo e Giovanni, ed è lei stessa che si rivolge a Gesù e chiede che sia riservato ai suoi figli quella posizione di assistenti alla destra e alla sinistra, nel Vangelo secondo Matteo nel capitolo 20. Ma qui della madre non si parla, ma il richiamo al padre comunque non è affatto casuale. In ogni caso, vedete, adesso i due si fanno avanti come coloro che attribuiscono a se stessi il diritto di detenere un potere assoluto, un potere che è sostanzialmente divino, e per questo si sono rivolti a Gesù convinti che la sua missione, la missione di Gesù, e dunque la sua messianità, la sua regalità messianica, la missione di Gesù, sono convinti che consista nell'affermazione di un potere in grado finalmente di divinizzare l'iniziativa umana. Vedete che così siamo alle prese direttamente con un fenomeno di idolatria. La regalità messianica di Gesù, che porta a compimento la sua missione, consiste nel divinizzare l'iniziativa umana. È un fenomeno idolatrico. Già. E a questo punto, vedete, qui nel brano evangelico è Gesù che dice la sua, e intanto versetto 38 Gesù rileva l'incomprensione dei due. Voi non sapete ciò che domandate, non sapete ciò che domandate. L'incomprensione dei due, già. E Gesù rilancia una conversazione che già è passata attraverso alcune battute, dove nel testo in greco il ritmo è scandito da una sequenza di ma. È come se la conversazione fosse particolarmente affannata. Ma. E Gesù parla di sé adesso, e parla di sé nel senso di quella che è la sua presenza nella condizione umana, nelle cose del mondo, parla del dialogo che ha strutturato la sua vita, il suo cammino, la sua missione, il figlio con il cuore aperto, in ascolto della voce, parla di sé e usa due immagini, l'immagine del calice e del battesimo. Potete voi, dice, bere il calice che io bevo, ricevere il battesimo con cui io sono battezzato, già, un calice da bere. E cosa vuol dire questo? Non c'è bisogno di una ricerca particolarmente sofisticata. È la responsabilità di una fatica da portare fino in fondo, la fatica del dolore innocente. Quel dolore che è calpestato dal peccato umano, già il Salmo 66, i cavalli e cavalieri che ci hanno schiacciato, il calice da bere. Vedete che di questo calice si parlerà più avanti nel Vangelo secondo Marco, nel capitolo 14, nel versetto 23, durante la cena tra Gesù e i dodici, l'ultima cena. Nel versetto 20-23, quando Gesù prende il calice e rende grazie. E poi più avanti si parla del calice nel versetto 36, quando Gesù con i dodici si è ritirato nel Getsemani e mentre i discepoli si addormentano, Gesù è in preghiera ed ecco... diceva: Abba Padre, tutto è possibile da te, allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio ma ciò che vuoi tu. Già, il calice, la responsabilità, vi dicevo poco fa, di una fatica da portare fino al fondo del dolore innocente che è calpestato, che è rifiutato. Già. E poi Gesù parla di un battesimo e parla di quell'immersione, battesimo questo significa, di quello sprofondamento nell'abisso che è un abbraccio d'amore, ma che contiene il vissuto di un naufrago fino alla morte. È una prospettiva di naufragio, di immersione, fino alla morte. Ed ecco il battesimo per cui io sono battezzato. È esattamente quella missione di cui Gesù sta parlando attraverso gli annunci che ribadisce, e quindi qui adesso di nuovo illustra e chiarisce come stanno le cose. E i discepoli, vedete, poi reagiscono a modo loro. E intanto Gesù dice: ma arriverà il momento anche per voi. Il momento, vedete, di quell'immersione nella novità che adesso sta prendendo posizione nella storia umana. È la novità dell'Evangelo, è la novità del figlio, è la novità dell'innocente che sprofonda nell'abisso della miseria umana e se ne fa carico. Ed ecco quella prospettiva per cui è proprio vero attraversare quel deserto, sollevarsi da quell'abisso in cui è sprofondato, significa portare con sé lo strascico che vedete è caratterizzato da una pesantezza incalcolabile, ma non è questo che impedirà mai all'innocente che nella gratuità dell'amore è sceso fino in fondo al baratro della miseria umana di sollevarsi. E così, raccogliere, contenere, abbracciare tutto ciò che riguarda la condizione umana nell'adempimento della sua missione. Il figlio che risponde alla voce che proviene dal grembo del Dio vivente, la paternità di Dio. Dice Gesù, questo riguarda anche voi, certo, intanto, versetto 39, il calice che io bevo anche voi lo berrete, il battesimo che io ricevo anche voi lo riceverete, ma sedere alla mia destra, alla mia sinistra, non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. Ecco, ancora un momento, vedete, questa parola del Signore è molto istruttiva per noi, perché Gesù parla di quello che è stato preparato. Un verbo al passivo, normalmente nel linguaggio biblico è il verbo che rinvia a un soggetto che è Dio stesso. Quando si usano queste forme verbali al passivo, è un passivo teologico, dicono i tecnici. Dunque è stato preparato per lui. Che cosa è stato preparato per lui? Dalla paternità di Dio. Questo è stato preparato per lui. E quindi Gesù sta parlando della sua propria figliolanza in corrispondenza alla paternità di Dio. È una preparazione che viene da lontano. Tra l'altro questo è il linguaggio di Giovanni Battista fin dai primi versetti del capitolo primo nel nostro Vangelo secondo Marco. Preparate una strada al Signore, capitolo primo versetto 30, dove Giovanni Battista a sua volta poi cita l'antico profeta Isaia nel capitolo 40. E dunque è una preparazione che viene da lontano, ma è una preparazione, vedete, che è orientata verso l'evento dell'amore gratuito, perché questo stesso verbo che compare qui ricompare, guarda caso, nel capitolo 14, quando, prendete per un momento solo ancora, nel capitolo 14, il versetto 12, il primo giorno degli azimi, Pasqua, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: dove vuoi che andiamo a preparare? Ecco, preparare significa preparare l'agnello per la cena pasquale, preparare l'agnello. Capitolo 14, versetto 12, nel versetto 15 Gesù spiega ai discepoli come debbono comportarsi. Egli, in tale a Gerusalemme, vi mostrerà al piano superiore una grande stanza con i tappeti già pronta, la preparate per noi. E ancora nel versetto seguente, i discepoli andarono ed entrati in città trovarono come aveva detto loro e prepararono per la Pasqua, cioè l'agnello, è l'evento dell'amore gratuito, è quello che avverrà nel segno dell'agnello, in modo tale da liberare gli uomini dalla trappola della loro soggettività corrotta e corruttrice. Perciò stare vicini a Gesù, come i due Giacomo e Giovanni dimostrano essere il loro desiderio, ma stare vicini a Gesù significa stare con lui nella figliolanza, da dove Gesù nel corso di tutta la notte che segue alla cena dell'agnello fino all'arresto, ripete insistentemente quell'unica parola, dice il racconto evangelico, Abba, Padre. È il tu di Gesù, il tu, già, quell'insistenza sul tu nel Salmo 66 certamente non è passata inosservata. E dunque stare vicini a lui significa stare con lui nella figliolanza, con lui in quel suo modo di farsi carico del dramma che si è scatenato contro di lui e in cui è ricapitolato tutto il carico di miserie che la storia umana ha prodotto, produce, sta producendo come opposizione all'iniziativa d'amore del Dio vivente. Ed ecco Abba, tutto quello che è il carico infernale di scorie inquinate che si sono accumulate nel corso della storia umana, tutto è contenuto all'interno di questa risposta gratuita nell'amore. È il mistero di Dio, è la gloria di Dio, è la gloria di Dio. Ed è la gloria di Dio non in quanto è divinizzato l'iniziativa umana, ma in quanto è conferito al dolore innocente questo valore di fecondità come capacità di abbraccio e di comunione senza più limiti e senza esclusione di nessuno e di nulla. E qui sta la novità che evangelizza il cuore umano, laddove la gratuità di una vita donata nella purezza dell'amore libera gli uomini dalla idolatria del potere e genera questa gratuità di una vita donata, genera nel cuore umano la novità di una gioiosa scoperta, la scoperta che è possibile consegnare questa nostra realtà di creature gratuitamente e in una offerta d'amore al Dio della vita. Qui poi intervengono anche gli altri, sono gli altri 10 del gruppo dei primi discepoli, i quali protestano, e allora Gesù chiama tutti alla conoscenza della novità. Ecco, voi sapete, diceva, leggevamo precedentemente il versetto 42, voi sapete, ecco, la conoscenza della novità, che è nella testimonianza del servo, con un richiamo al quarto canto in Isaia, leggevamo all'inizio della lezione divina di stasera, il quarto canto del servo, Isaia 53, ecco quella novità, ma il servo è l'agnello che raccoglie tutte le pecore che sono sbandate, che sono disperse, che adesso riconoscono il pastore. Gesù sta parlando di sé. Vedete che in questo suo modo di parlare di sé, il figlio dell'uomo, nel suo dolore innocente, l'agnello che è stato rifiutato fino a essere gettato nell'abisso infernale, parla di sé e parla di noi, perché questo suo risalire dall'abisso dove il rifiuto che ha subito lo ha gettato riguarda noi. Parla di noi, il servo che ci ascolta, vedete, era il Salmo 66 che usava questa espressione, è proprio colui che ci consente di fare della nostra vita una supplica. Ecco, possiamo fare della nostra vita un dono libero, un'offerta d'amore. Già, siamo liberati da quella idolatria del potere per cui continuiamo a inventare situazioni fasulle, menzogne più o meno sofisticate o più o meno intelligenti, per elaborare sistemi di impegno, gestione del mondo, delle cose, nostra vita, le relazioni con tutto quello che avviene attorno a noi, dove determinante è l'appello alla complicità di Dio, dove Dio dovrebbe essere il complice che ci tiene assisi, una alla destra, una alla sinistra, ci coccola in modo tale da conferire un valore sacro, ecco, propriamente idolatrico, alla nostra presunzione di potere, di autonomia, di dominio sul mondo e di dominio sul male nostro e altrui. Ed ecco, complicità. E qui vedete, ogni forma di complicità è sbugiardata, è smascherata. E allora resta la supplica, quella supplica che è già il modo per trovarci immersi nella rivelazione di quello spalancamento del mistero che ci avvolge, come capacità di ascolto e di riconciliazione, che è la novità piena e definitiva. Per questo, colui che è risorto dai morti è il servo. Vedete, in quel suo modo di servire è risorto, in quel suo modo di risorgere è il servo che realizza l'opera della nostra nuova nascita alla vita. E possiamo celebrare oggi, come per sempre, il ringraziamento in cui tutte le i nostri fraintendimenti e le nostre deviazioni e le nostre contraddizioni, tutto è spazzato via e nella nel cammino della nostra, del nostro discepolato. Ecco che il Signore della nostra vita non è colui che ci ha provato e che continua ad accarezzarci perché in un modo o nell'altro pensiamo di avere titoli validi per essere collocati in qualche posizione rassicurante, ma è colui che nel suo essere così sprofondato nell'abisso ha conferito alla nostra realtà finalmente disarmata e sbugiardata di creature umane senza più ricorso a maschere di ogni tipo, la sorprendente rivelazione di come siamo in grado di offrire una risposta d'amore all'attenzione così pura nell'amore che abbiamo sperimentato da parte sua. fermiamoci. Vediamo il salmo e recitiamo insieme al salmo.